Diciamo. E se lo possiamo cominciare al massimo. Va bene. Allora, se non sbaglio, l'altro giorno siamo rimasti più o meno a questo livello, stavamo parlando del bulo ostativo accessorio. Ah, volevo dirvi, ho attivato la pagina con gli articoli, quindi se volete potete scegliere. Ho aggiunto una decina di articoli che sono usciti nel 2008 e stanno in cima, poi scendendo si passa al 2003-2007, un po' complicato, ma non c'avevo voglia di rinumerarli tutti. Allora, questa struttura abbastanza semplificata che abbiamo visto, organo bovero nasale, bulbo ostativo accessorio e poi altre stazioni all'interno dell'encefalo, in realtà si dimostra più complicata di quanto si potesse pensare prima. Infatti si è scoperto che il bulbo ostativo accessorio può essere suddiviso in due regioni, una regione più rostrale, craniale, anteriore e una regione più caudale. Queste due regioni non sono divise solo sulla base del fatto che stanno una un po' più avanti, una un po' più indietro, ma perché in queste regioni intanto sono presenti dei marker diversi, ma soprattutto ricevono le fibre provenienti da recettori messi in posizione differente all'interno dell'organo bovero nasale. Ma quello che si è scoperto è che i recettori dell'organo bovero nasale non formano un unico strato, come nella mucosa olfattiva normale, per così dire, ma sono situati in una posizione più superficiale o in una posizione più profonda, pur avendo sempre tutti quanti, come vedete qua, il loro dendrite che arriva fino sopra. E si è scoperto che i recettori situati in posizione più superficiale proiettano al bulbo olfattivo più rostrale e i recettori situati in posizione più profonda invece proiettano al bulbo olfattivo accessorio nella sua porzione più caudale. Quindi non è solo una distinzione anatomica per suddividere la parte che sta davanti dalla parte che sta dietro, ma i recettori arrivano effettivamente a coprire una zona piuttosto che l'altra. Poi vediamo, qua lo vedete negli altri, in questi altri diagrammi, che in realtà le fibre provenienti dalla zona caudale, dalla zona rostrale, poi si mescolano e quindi nelle tappe successive, cioè nell'amigdala mediale, nel nucleo basale accessorio, nel tratto olfattivo accessorio, nel lucro della stria terminale, abbiamo una mescolanza di fibre marroncine e verdi. Però questo è interessante, diciamo, per una cosa che, se qualcuno di voi ha studiato già la neuroanatomia, la può capire: nella maggior parte delle strutture sensoriali, ad eccezione del bulbo olfattivo, si può sempre evidenziare una distribuzione molto precisa degli input sensoriali. Mi spiego. Se io prendo la corteccia sensitiva primaria, quella che sta nella regione frontale, parietale dell'encefalo, io in questa regione posso addirittura ricostruire una specie di uomo sensitivo, che si chiama proprio homunculus sensitivus, dove una certa regione corrisponde alla sensibilità delle mani, un'altra regione alla sensibilità dei piedi, un'altra regione alla sensibilità del torace piuttosto che delle labbra e così via. Allo stesso modo, la sensibilità acustica si distribuisce nelle regioni encefaliche dove vanno ad arrivare le fibre acustiche a seconda dei toni, per cui c'è una regione che risponde a un certo tono, una regione che risponde a un altro tono e così via. La via ottica presenta allo stesso modo una proiezione molto precisa di quella che è la retina che sta verso il naso e quella che è la retina che sta invece verso l'orecchio. Quindi diciamo questi tre, almeno questi tre apparati sensitivi, hanno una distribuzione molto puntuale. Invece se arriva al sistema olfattivo, la mucosa olfattiva proietta al bulbo olfattivo e non c'è una distinzione in quale parte del bulbo olfattivo viene proiettata la sensibilità. Nel caso dell'organo comoronasale invece la situazione cambia perché abbiamo una distribuzione precisa di queste proiezioni. Se poi questo abbia un significato funzionale oppure no, non è chiarissimo, però potenzialmente potrebbe averlo, perché se c'è una segregazione di questo tipo, significa che noi potremmo andare ad influenzare in maniera diversa, che so io, la crescita della zona caudale, piuttosto la crescita della zona rostrale, ed avere magari degli effetti funzionali. E vedremo che in alcuni casi è stato fatto. Allora, innanzitutto ci sono molti marcatori per evidenziare le cellule del vomero nasale e si utilizzano diverse famiglie di proteine G, che sono delle proteine in grado di trasdurre il segnale e che sono diciamo i marcatori, i segnalatori intracellulari della ricezione dei feromoni, cioè della stimolazione di quel singolo recettore. E qua vedete, per esempio, abbiamo queste tre G-protein, che sono la UN2, UN3 e la UN4, che sono state fatte reagire con un'altra G-protein, che è la V2R, e come vedete abbiamo una distribuzione, per esempio qua c'è una colocalizzazione indicata dal giallo e vedete che per quanto riguarda la UN2, non che dobbiate ricordare queste cose ma solo per chiarire cosa significano immagini di questo genere, la UN2 ha molti recettori che colocalizzano nello strato più superficiale, pochi nello strato profondo, al contrario la VN3 colocalizza tutta nello strato profondo e non ce n'è praticamente nessuno nello strato superficiale, la VN4 di nuovo è molto presente come colocalizzazione nello strato superficiale, poco presente nello strato profondo. Quindi anche con questi marcatori noi possiamo distinguere la posizione di un recettore che è diverso da un altro perché utilizza un altro tipo di segnale intracellulare per compiere il suo dovere di recettore. Ancora possiamo identificare invece nel bulbo olfattivo accessorio, quindi non nel vomero nasale ma nel bulbo olfattivo accessorio, qua abbiamo una sezione sagittale di bulbo olfattivo accessorio e intanto vediamo un pochino come sono messi gli strati. Questo è lo strato più esterno del bulbo e qua invece del bulbo olfattivo accessorio, qua andiamo invece verso la parte più in profondità. Se utilizziamo un'altra proteina G che si chiama G0 alfa, vediamo che è tutta localizzata nella parte più caudale, mentre invece nella parte più rostrale non ce n'è. E di solito si utilizza questo marcatore proprio per capire in che posizione del bulbo olfattivo accessorio ci troviamo, se nella parte rostrale o nella parte caudale. Questo invece è diciamo, un esperimento in cui gli animali, femmine o maschi, sono stati esposti ai feromoni e si sono evidenziate le strutture utilizzando CIFOS, di cui vi ho parlato l'altra volta, cioè questa proteina che utilizziamo come un indicatore di una cellula attivata. Allora, intanto è interessante notare come la femmina esposta dei feromoni maschili, adesso non mi ricordo esattamente, ma questi dovrebbero essere feromoni di urina maschile, presenta nell'organo vomeronasale, che è questo, un'attivazione di elementi situati in profondità e sparsi un po' lungo tutto l'organo vomeronasale. Invece, nel maschio abbiamo intanto un'attivazione di elementi profondi situati tutti in una certa regione, che è quella più caudale, no, in una certa regione profonda dell'organo vocalo-nasale, e però abbiamo anche almeno un elemento, quindi qualche elemento, che invece è marcato nella parte più superficiale dell'organo vocalo-nasale. Quindi abbiamo una distribuzione dell'attivazione delle cellule rispetto agli stessi feromoni, quelli dell'urina maschile, diversa nei maschi e nelle femmine. Se andiamo a guardare, prima vi ho detto una cavolata, perché la proteina G0 sta nella parte rostrale, non in quella caudale. Allora, se andiamo a guardare il bulbo olfattivo accessorio, questi sono gli animali non stimolati, quindi vediamo che nel bulbo olfattivo accessorio non c'è nessuna attivazione di cellule conciforme. Se guardiamo le femmine, vediamo che abbiamo un'attivazione molto marcata nella parte rostrale. Vi ricordo, questo è rostrale, quindi se noi tiriamo una riga qua, identifichiamo la parte caudale dalla parte rostrale. Allora, nella parte rostrale vediamo molte cellule marcate, nella parte caudale poche cellule marcate, e come vedete sono messe su due strati, uno strato un pochino più superficiale e uno strato invece un pochino più profondo. Lo strato più superficiale si chiamano cellule vitrali, lo strato più profondo sono le cellule granulari, quindi abbiamo attivazione di cellule vitrali e cellule granulari molto forte nella zona rostrale del bulbo olfattivo accessorio. Invece se andiamo a guardare i maschi, vediamo innanzitutto che i granuli sono attivati almeno 5 volte di più rispetto a quelli della femmina, sono attivati anche abbondantemente nella parte caudale e non solo nella parte rostrale, e le cellule mitrali sono attivate anche loro, ma meno che nella femmina, e diciamo apparentemente sembrano più raggruppate nella zona rostrale. Quindi vedete come lo stesso tipo di stimolazione, cioè lo stesso tipo di feromone, mi va a stimolare punti diversi dell'organo vomero-nasale nei maschi e nelle femmine, quindi recettori diversi, localizzati in maniera diversa, e mi va poi a stimolare in maniera molto differente la porzione rostrale, quella caudale, quella più superficiale, quella più profonda, diciamo le cellule mitrali o le cellule granulari, del bulbo olfattivo accessorio.
Le mitrali sono quelle superficiali?
Le mitrali sono questo strato qua. Granulari. Però diciamo, qua dovete solo cogliere il senso di avere un'attivazione specifica e differente nei due sessi per l'esposizione allo stesso feromone. Quindi evidentemente possono suscitare delle risposte differenti. Qua diciamo è lo stesso esperimento dove le cellule sono state conteggiate e a questo punto diventa più chiaro il fatto che nello strato delle cellule granulari, nei maschi esposti a questi feromoni, si ha un'attivazione preferenziale molto elevata, che sono queste caselle rosse che indicano più di 3 cellule e mezzo per millimetro quadrato, o non so bene quanto, no, si capisce. No, non so quale sia l'unità di misura, però per ogni quadratino considerato c'è una elevata attivazione delle cellule granulari quando i maschi sono esposti ai feromoni femminili. Questo vi verrà chiarito successivamente. Normalmente il modo più banale per fare questi esperimenti è prendere la sabbia su cui sono stati lasciati gli animali per 1 o 2 giorni e portare questa sabbia nella gabbia con animali dell'altro sesso. Allora, bedding sarebbe quello che noi chiamiamo la lettiera. Quindi, questi sono maschi esposti a una lettiera femminile, quindi feromoni contenuti nell'urina della femmina, vedete che abbiamo una attivazione specifica molto forte delle cellule granulari nella zona più rostrale del bulbo fattivo accessorio. Questi sono maschi esposti alla lettiera femminile ma trattati con estradiolo, in qualche modo demascolinizzati. E vedete che l'attivazione è molto meno forte. Invece queste sono femmine trattate con estradiolo, femmine trattate con estradiolo, che esposte alla lettiera femminile hanno anche loro un'attivazione della parte granulare esterna, molto simile a quella alla stessa tipo di attivazione che si ha quando sono esposte alla lettiera maschile, mentre come vedete i maschi hanno un'attivazione inferiore. Quindi questo tipo di esperimento ci dice, e poi se andiamo a guardare qua vediamo anche il diverso tipo di attivazione che ha l'organo povero nasale quando è esposto alla lettiera maschile, quando è esposto alla lettiera femminile, in questi tre casi femmine trattate con estradiolo, maschi trattati con estradiolo e maschi trattati con testosterone. Quindi si vede come c'è una diversa attivazione delle cellule dell'organo povero nasale a cui corrisponde una diversa attivazione degli elementi presenti nel bulbo olfattivo accessorio. Questi sono i conteggi, non ci interessano granché. Allora, il sistema olfattivo accessorio a questo punto non è così semplice come pensavamo inizialmente, ma innanzitutto, a parte la semplificazione dei primi due stadi, cioè organo povero nasale e bulbo olfattivo accessorio, poi c'è una miriade di nuclei che vengono coinvolti nelle proiezioni da parte del bulbo olfattivo accessorio, e questi nuclei sono tra i nuclei principali il nucleo della stria terminale, l'amigdala mediale, questo BOT che sarebbe il nucleo basale del tratto olfattivo accessorio, e questo complesso di nuclei insiste sull'ipotalamo, in particolar modo sul nucleo prostico mediale, sul nucleo ventromediale e sul paraventricolare, e questo. E a loro volta questi nuclei vanno a inviare delle proiezioni al tronco cerebrale o al midollo spinale, nel caso del paraventricolare, e quindi possono controllare direttamente il comportamento riproduttivo. Questa via, fatta in questo modo, ha però anche dei punti di ritorno, quindi per esempio abbiamo le informazioni sensoriali che ritornano al nucleo paraventricolare e quindi vanno a regolare l'attività del nucleo paraventricolare, e in generale c'è un'interconnessione tra tutti questi nuclei ipotalamici. Quindi in totale l'informazione proveniente dall'organo povero nasale che risponde ai feromoni arriva direttamente a quella che è la centrale di comando del controllo del comportamento riproduttivo. E questo, diciamo che se noi andiamo a guardare l'uditorio, sono gli animali a cui si riferiscono tutti questi schemi, fitta perfettamente su quello che sappiamo del comportamento degli roditori, che è basato moltissimo su quello che è l'olfatto e poco su altri sensi. Questo approccio, cioè il tentativo di distinguere la parte rostrale dalla parte più caudale del bulbo olfattivo accessorio, l'abbiamo applicato anche nel nostro laboratorio in collaborazione con il professor Peretto, un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa e adesso ne stiamo finendo un altro, e siamo andati a guardare se c'erano delle differenze tra i sessi nella migrazione delle cellule nervose neogenerate, perché non so se qualcuno vi ha accennato questo fatto che dopo molto tempo in cui le cellule nervose sono state considerate come degli elementi cosiddetti perenni, cioè che avevano una fase di differenziamento e poi una vita predeterminata, per cui muore una cellula nervosa, questa non può più essere rimpiazzata, per cui noi non abbiamo altro destino che non perdere ogni giorno un tot numero di cellule nervose, da parecchi anni si è scoperto che non è così. E esistono delle cellule staminali che si dividono in coltivazione anche nell'ambito del sistema nervoso e alcune di queste cellule possono differenziarsi in neuroni. E uno dei bersagli privilegiati di questa corrente di cellule che si origina dal telencefalo, uno dei bersagli privilegiati è il bulbo olfattivo, e riceve il bulbo olfattivo centinaia di migliaia di cellule nel giro di pochi giorni, molte delle quali muoiono, ma alcune delle quali si trasformano in neuroni o in cellule di glia ed entrano nei circuiti, formando, diciamo, un pool di cellule che va a rimpiazzare le cellule che muoiono. Ci siamo domandati se nel bulbo olfattivo accessorio, visto il suo dimorfismo, visto questa serie di cose che vi ho fatto vedere, ci fosse anche la possibilità di una diversa migrazione delle cellule. E in effetti quello che noi abbiamo osservato è stato innanzitutto che ci sono delle cellule neogenerate nel bulbo olfattivo accessorio, questo qui, vedete, questi pallini neri sono le cellule con la desossibromuridina, che significa che sono cellule che si sono moltiplicate dopo che noi abbiamo dato nell'adulto questo composto che va a fissarsi nei nuclei delle cellule. E, intanto si vede che c'è una grossa differenza tra la migrazione del bulbo olfattivo principale e la migrazione del bulbo olfattivo accessorio, che è all'incirca un terzo rispetto a quella del bulbo olfattivo principale, ma quello che noi abbiamo osservato è che se noi andiamo a distinguere i maschi verso le femmine, troviamo che nei maschi c'è una migrazione maggiore rispetto alle femmine, ma solo in una regione del bulbo olfattivo, cioè in quella anteriore e non in quella posteriore. Questo sia in numero assoluto, sia in densità relativa. Quindi questo ci dice che le differenze sessuali, quindi potenzialmente gli ormoni, possono influenzare la migrazione e il differenziamento delle cellule neogenerate, che è un qualcosa che non è ancora stato studiato in dettaglio in altri modelli e che noi abbiamo cominciato a studiare in questo. Quale sia il significato funzionale ovviamente al momento sfugge perché non abbiamo ancora potuto fare esperimenti, però attualmente se abbiamo in ballo un esperimento che sarà pubblicato tra poco sugli effetti dei feromoni come acceleratori o rallentatori di questa migrazione. In effetti abbiamo trovato delle cose. Non solo, ma se noi andiamo a vedere nel corso del ciclo, sempre di roditori, stiamo parlando sempre di ratti in particolare, noi possiamo osservare anche che altre stazioni che sono sulla via olfattiva accessoria, come questo nucleo del nucleo basale del tratto olfattivo accessorio, possono presentare delle variazioni e addirittura abbiamo delle variazioni nel numero di cellule che esprimono la diaforasi, quindi i neuroni a nos, che questi sono i maschi, queste sono le femmine in diestro, bassi livelli di estrogeni, queste sono le femmine in estro, alti livelli di estrogeni. Vedete che cambiando i livelli di estrogeni cambia la quantità di cellule positive per la diaforasi, quindi in grado di produrre NO, in questo nucleo. Quindi, per esempio, in questa condizione, cioè la condizione di estro, noi vediamo un dimorfismo con i maschi, nella condizione di diestro non lo vediamo. Quindi significa che c'è una plasticità di questa popolazione che esprime o non esprime l'enzima a seconda delle fasi del ciclo, quindi a seconda della concentrazione di ormoni gonadici circolanti, probabilmente estrogeni e progesterone. Ancora, se noi esponiamo, per esempio in questo caso, delle femmine a feromoni maschili, vedete che senza feromoni nell'area preottica, quindi stiamo risalendo, prima abbiamo visto l'overo nasale, l'olfattivo accessorio, il nucleo basale del tratto olfattivo accessorio, adesso siamo arrivati nell'area preottica, vedete che senza feromoni solo poche cellule nell'area preottica sono attivati, pochi elementi. Se invece diamo i feromoni, aumenta di molto l'attivazione degli elementi che possono essere individuati col cifossa. Se esponiamo ai feromoni gli animali knockout per l'aromatasi, quindi incapaci di produrre estradiolo, abbiamo lo stesso un'attivazione del sistema. Quindi, per esempio, in questo caso, i feromoni maschili stimolano l'area preottica delle femmine indipendentemente dai livelli di estrogeni, in quanto questi animali estrogeni non ce l'hanno proprio e vengono stimolati lo stesso. Questo è per darvi un'idea di quelli che sono non tanto i meccanismi, ma i metodi di indagine che possono essere applicati per studiare le strutture che vengono in qualche modo attivate dai feromoni. Allora cerchiamo di andare in maniera un pochino più analitica nel vedere alcune delle azioni dei feromoni e soprattutto, visto il tipo di corso che facciamo, cerchiamo di legare i feromoni e le alterazioni del sistema neuroendocrino. Intanto, cosa sono i feromoni? Allora, i feromoni, come gli ormoni, possono essere molecole di varia natura. Non c'è un tipo molecolare e questo tipo corrisponde al feromone, ma possiamo avere molti tipi molecolari. Ma in molti casi, molti feromoni sono in realtà degli steroidi più o meno modificati, come vedete in questi schemi, dove è ancora abbastanza ben visibile la sequenza di tre anelli esatomici di uno pentatomico, tipica degli steroidi, ma anche delle catene aperte che in realtà derivano dalla rottura di alcuni legami della catena iniziale dello steroide. I feromoni possono essere escreti come tali, ma possono anche invece derivare da un'azione della flora batterica del suolo e quindi possono essere escrete delle molecole che sono dei precursori di feromoni e con l'intervento della flora batterica del suolo vengono trasformati nelle molecole che poi sono quelle che danno origine ai diversi effetti. In altri casi alcuni feromoni possono anche essere dei peptidi, quindi abbiamo come per gli ormoni varie molecole che possono essere in grado di influenzare altri animali della stessa specie. Questa classificazione l'abbiamo già fatta l'altra volta. Vi ricordo i releasers, i primers, i signalers e i modulators, e noi in pratica ci concentreremo sui primers, che sono quelli che stimolano cambiamenti a lungo termine o nel corso dello sviluppo dei sistemi neuroendocrini. Allora, l'azione dei feromoni primers può svolgersi nei confronti del ciclo ovarico della femmina, nei confronti del momento in cui si ha la pubertà, dell'allattamento, della riproduzione e soprattutto per quello che riguarda l'invecchiamento e riproduzione, il funzionamento del testicolo, il funzionamento del surrene. Quindi vedete, hanno vari bersagli che possono essere analizzati. Per quanto riguarda i modulators, abbiamo detto che modulano dei comportamenti che sono già in atto o delle reazioni ad una determinata situazione e quindi possono, per esempio, modulare il carattere del singolo individuo. Normalmente non hanno una specificità legata al sesso e presentano molte differenze individuali e poi possono anche interferire con il sistema nervoso autonomo, oltre che con il sistema nervoso centrale. Se andiamo a vedere i primers e la loro funzione nei confronti del ciclo ovarico, questo sicuramente è il campo dove sono stati fatti i maggiori studi dell'azione dei feromoni, anche perché ovviamente l'andare a interferire sui periodi di fertilità della femmina di qualsiasi specie è una cosa sicuramente interessante e importante da studiare. Nel caso dei ratti, dunque, intanto vedremo che ci sono delle risposte diverse, dei feromoni diversi a seconda delle specie di roditori, per cui prenderemo in considerazione i ratti, i topi e altri roditori e come vedrete ci possono essere delle piccole o anche grandi differenze a seconda degli animali. Quindi questo già ci dice che siamo in una fase, nello studio dei feromoni, che è una fase ancora di tipo descrittivo più che di tipo meccanicistico, mi spiego. Quando io sono più attratto dalle differenze tra specie e specie che dai meccanismi generali, significa che i meccanismi generali non li conosco ancora e sono lì che sto studiando come reagisce il cane piuttosto che come reagisce il gatto, perché ancora non ho una regola generale che mi permette di unificare le mie osservazioni. Per quanto riguarda interazione feromoni con il sistema nervoso e quindi con gli apparati neuroendocrini e quindi con il comportamento, siamo ancora in una fase di descrizione più che in una fase di comprensione. Però è importante descrivere perché prima o poi ci permetterà anche di comprendere quali sono i meccanismi generali di base che possiamo ritrovare in tutti gli animali e quindi evidentemente a questo punto vedere se anche nell'uomo abbiamo lo stesso tipo di meccanismi e quindi di risposte. Mentre che intanto che restiamo in una fase descrittiva, ovviamente tutto ciò è molto più difficile da fare. Nei ratti, i feromoni legati al ciclo ovarico si dividono in feromoni preovulatori e feromoni postovulatori, cioè la femmina del ratto produce feromoni diversi prima e dopo l'ovulazione. Vi ricordo che l'ovulazione avviene all'inizio dell'estro o alla fine del proestro, per cui il periodo dell'estro è il periodo in cui c'è la massima fertilità. Allora, i feromoni preovulatori hanno come effetto generale neuroendocrino quello di anticipare il picco di LH. Siccome la salita rapida dell'LH in circolo è il segnale che aspetta la gonade per ovulare, questo evidentemente significa che una femmina che è esposta a dei feromoni preovulatori tende a ovulare prima, quindi accorciamento del ciclo. Per ottenere questo accorciamento del ciclo noi dobbiamo esporre le femmine per parecchi giorni in maniera continua, quindi non in maniera saltuaria e non una sola volta e poi basta. Questo per quanto riguarda le femmine intatte. Se invece ricorriamo a una soluzione sperimentale, quindi abbiamo le femmine ovarectomizzate trattate con estrogeni, la risposta avviene nel giro di poche ore. Quindi quando noi evidenziamo alla femmina dei feromoni preovulatori, questa nel giro di 3-4 ore fa un picco di LH e ovula, cioè tenterebbe di ovulare anche lei, ma ovviamente non avendo più le gonadi non ovula più. Mentre le femmine intatte ovulano. Quindi abbiamo accorciamento del ciclo. Il ciclo nel ratto normalmente è 5 giorni e le femmine esposte a questi feromoni tendono ad anticipare, per esempio, 4 giorni e mezzo o 4 giorni. I feromoni postovulatori, invece, tendono a posticipare il picco di LH. Questo determina che cosa? Un allungamento del ciclo. E quindi abbiamo un ritardo nella produzione di cellule uovo e quindi un ritardo nella loro fertilizzazione. Se utilizziamo femmine intatte, anche qua l'esposizione deve essere continua per giorni per avere questo fenomeno di allungamento. Allora, come vedete abbiamo due fenomeni contrastanti. I feromoni preovulatori tendono ad anticipare il ciclo, i feromoni postovulatori tendono ad allungarlo. Il che significa che in una comunità di ratte la lunghezza del ciclo viene in continuo stimolata ad accorciarsi e stimolata ad allungarsi. Il risultato del bilanciamento di queste due azioni è che se noi prendiamo una colonia di femmine di ratto, le mettiamo tutte assieme nella stessa gabbia, dopo un certo numero di cicli, queste femmine sono completamente sincronizzate e tutte vanno in estro nello stesso momento. Questo è stato considerato variamente, ma probabilmente è una specie di meccanismo di protezione della femmina per far sì che tutte le femmine presenti in una stessa tribù, cioè ci sono dei maschi fertili, vadano in gravidanza e in allattamento nello stesso momento, in modo tale da preservare i propri piccoli dall'eventuale attacco dei maschi o di altre femmine. Diciamo così, se voi avete 10 femmine, 3 hanno il nido e hanno i piccoli, le altre no, i piccoli potrebbero essere predati dalle femmine che non hanno fatto il nido. Se tutte 10 le femmine fanno il nido e hanno i piccoli, questo fenomeno di predazione non esiste. Quindi, dal punto di vista, diciamo, adattativo all'ambiente, questo bilanciamento tra feromoni pre e feromoni postovulatori avrebbe questo senso di omogenizzare la popolazione e fare in modo che questa popolazione sia sincronizzata. Le cose però non stanno così in tutte le specie che sono state esaminate. Per esempio, nella cavia abbiamo feromoni pre e postovulatori, ma i feromoni preovulatori non hanno nessuna influenza sull'ovulazione, mentre hanno influenza sul corpo luteo e tendono a far regredire il corpo luteo prima del previsto. I feromoni postovulatori mandano in atrofia un maggior numero di follicoli, non influenzano la vita del corpo luteo e di nuovo non influenzano l'ovulazione. Quindi nella cavia i feromoni pre e postovulatori non hanno nessun effetto sul ciclo, ma hanno un effetto invece sulla vita del corpo luteo o sull'incremento della degenerazione dei follicoli. Nei topi è ancora peggio, perché nei topi non ci sono feromoni diversi, pre e post, sono sempre gli stessi e in generale tendono a posticipare il ciclo estrato. Questo, per esempio, dal punto di vista sperimentale è molto importante, questo l'abbiamo proprio vissuto sulla pelle nostra in laboratorio, perché non sapendo questa cosa, noi avevamo la nostra colonia di topi femmina e dovevamo fare gli strisci vaginali e facevamo lo striscio di una e pensavamo che tutte le altre fossero nella stessa condizione. Facciamo lo striscio delle altre e non erano nella stessa condizione. Proprio perché se noi prendiamo un gruppo di ratti femmina, dopo un certo numero di cicli, questi sincronizzano, Se noi prendiamo un gruppo di topi femmina, dopo lo stesso numero di cicli, ma anche dopo un numero diverso di cicli, queste non sincronizzano mai e ognuna continua con il suo ciclo. I topi hanno veramente una fisiologia diversa da quella dei ratti e in generale i feromoni ovulatori tendono a posticipare e a prolungare il ciclo estrale e le femmine che vivono in gruppi hanno cicli più lunghi e hanno anche un numero maggiore di false gravidanze. Quindi abbiamo delle risposte diverse tra ratti, topi e cavie, che sono tre roditori molto usati in laboratorio, evidentemente è difficile stabilire una regola generale. Allora, quello che vi dicevo prima, appunto, nei ratti, diciamo che si possono simulare al computer quanti cicli occorrono per sincronizzare, dipende dal numero di femmine, se voi mettete 5 femmine assieme, 7 cicli e sono sincronizzate. 7 cicli, calcolate che un ciclo è 5 giorni, poco più di un mese, e le ratte sono sincronizzate. Questo non avviene mai per il topo. Sì, il numero di cicli, c'è una formula che non mi ricordo francamente, si può trovare su internet. Sì. No, diciamo non più si sincronizzano, è la velocità con cui si sincronizzano. Sì. Ora, non mi ricordo se l'ho messo qua. C'è da dire questo, che uno dei sospetti per quanto riguarda la specie umana che ci siano i feromoni riguarda proprio il ciclo mestruale, perché è abbastanza dimostrabile che in quelle situazioni dove le donne vivono in gruppo, che possono essere un collegio femminile, per esempio di una scuola media o di una scuola superiore, o un convento di suore, in generale le mestruazioni avvengono per tutte quasi nello stesso momento. E quindi questo in qualche modo, vista l'esperienza dei ratti, ci dice che è possibile che ci sia una influenza simile anche nella nostra specie. In specie che sono a noi, diciamo, più vicine dei roditori, per esempio nelle scimmie, nel macaco reso, si hanno invece altri tipi di fenomeni. Voi sapete che nei gruppi di scimmie ci sono normalmente il maschio alfa e poi beta, eccetera, fino ad arrivare all'ultimo, all'omega, e ci sono anche però le femmine alfa, beta e così via. E in generale, in queste scimmie che vivono in gruppo, l'unica femmina in grado di partorire è la femmina alfa e le altre femmine di solito accudiscono i piccoli quando questi sono svezzati. Allora, che cosa succede in queste popolazioni? Se noi togliamo la femmina alfa, le altre femmine entrano tutte in ciclo, la prima che raggiunge la mestruazione, quindi è fertile, blocca il ciclo di tutte le altre e diventa la nuova femmina alfa. Se reintroduciamo la femmina alfa precedente nel gruppo, rapidamente quella che era diventata la nuova femmina alfa non va più in ciclo e la femmina alfa primitiva riprende il predominio. Qua c'è abbastanza una dinamica chiara di un gruppo dove, per non disperdere, diciamo, energia, solo la femmina dominante ha la capacità di riprodursi e di accoppiarsi con il maschio alfa. Il quale maschio alfa poi si accoppia con tutte le altre femmine, ma non essendo fertili, queste non possono generare piccoli. Quindi diciamo che non è dimostrabile, non è dimostrato, però ci sono degli indizi che questa problematica dell'azione degli ormoni legati alle varie fasi del ciclo, che possono andare ad influenzare lo stato riproduttivo di individui della stessa specie circostanti sembrerebbe essere una regola abbastanza generalizzabile. Ora, questi effetti dei primers sul ciclo varico possono anche variare a seconda del contesto. Cioè, per esempio, i feromoni preovulatori, che quindi tendono ad accelerare il ciclo, postovulatori, che tendono a rallentare il ciclo, presentati a femmine che sono in isolamento olfattivo, invece di allungare il ciclo, lo accorciano. Esatto. Ora, questo diciamo è l'osservazione. Quando poi andiamo a vedere quali sono i fattori che possono influenzare una cosa di questo genere, ci troviamo a pensare innanzitutto una femmina che si trova in questa situazione di isolamento estremo, perché significa isolamento olfattivo, significa che non sente gli odori degli altri e significa che la lettiera viene cambiata almeno una volta al giorno per evitare che senta anche i suoi odori. Allora, questa è una situazione innanzitutto molto stressante e quindi potrebbe essere lo stress la causa dell'accorciamento del ciclo e non l'esposizione ai feromoni. Ancora, siccome vi ho detto prima che i feromoni in parte possono anche essere generati dall'azione dei batteri, se noi cambiamo in continuazione le lettiere, evidentemente i batteri hanno meno tempo per agire e quindi può darsi che una parte dei feromoni non si sviluppi e quindi non mi dà l'effetto desiderato. Quindi capite che è abbastanza difficile riuscire a capire che cosa fanno i feromoni utilizzando quelle che sono le tecniche classiche di indagine, dove uno prende un singolo animale, lo manipola in qualche modo e va a vedere che cosa succede. Il fatto stesso di isolare questo animale, di impedire che gli arrivino degli odori, eccetera, potrebbe alterare la situazione di base. Però comunque, se voi ci pensate bene, questo lo si può rovesciare invece all'opposto. Qualsiasi tabulario dove le gabbie di animali sono messe una vicino all'altra, senza particolari, diciamo, precauzioni, ci potrebbe essere una grande influenza dei feromoni degli uni rispetto agli altri. Tanto per dirne una, molto spesso le gabbie dei maschi sono mescolate alle gabbie delle femmine. Non è che c'è una stanza dello stabulario dove stanno i maschi e un'altra stanza dove stanno le femmine. E quindi i feromoni maschili, che vedremo poi, potrebbero andare a influenzare le femmine, quelle femminili a influenzare i maschi e così via. È una situazione abbastanza poco chiara dal punto di vista sperimentale, anche come si possa risolverla. Non è assolutamente una situazione dove ci siano dei protocolli per dire in questo modo possiamo escludere l'azione di feromoni oppure possiamo invece considerarla in un certo modo. Poi, per ulteriormente rendere poco chiara la situazione, nel caso dei ratti ci sono tutta una serie di ceppi che sono stati isolati e propagati dalle case che vendono ratti e topi per scopi scientifici. Ora, è molto importante, quando uno legge un lavoro, una cosa che quasi nessuno fa, è molto importante andare a vedere quale ceppo di topi o quale ceppo di ratti è stato utilizzato, in quanto questi animali possono presentare delle caratteristiche diverse. Vedete qua, io ho messo due ceppi che sono uno non molto utilizzato attualmente, che è il ceppo Sprague Dawley, e l'altro che invece è molto utilizzato, nel ceppo Wister. E come vedete abbiamo che i primi che sono selezionati per la riproduzione, cioè devono fare tanti figli e tanto in fretta, hanno un ciclo di 4 giorni, sembrano non avere i feromoni postovulatori, ma solo quelli provulatori che stimolano l'accorciamento del ciclo. Invece i Winstar hanno cicli di 4-5 giorni e anche qua, se noi andiamo a prendere i feromoni contenuti nell'urina, abbiamo l'aumento delle frequenza nella popolazione delle femmine con cicli più ridotti di 4 giorni. Poi abbiamo degli altri ceppi di topi, che sono i Longivans, che sono molto più utilizzati in Europa, i quali sono quelli su cui abbiamo basato la descrizione precedente, cioè i feromoni pre e postovulatori e la sincronizzazione dei cicli. Allora, in certi casi si possono avere degli effetti differenti e noi non siamo assolutamente sicuri se questi effetti differenti siano legati al ceppo di animali oppure a quello che noi stiamo andando a testare. Vi faccio un esempio. Abbiamo fatto recentemente con dei nostri colleghi spagnoli un lavoro sui ratti TFM, cioè questi ratti che hanno questa mutazione nel recettore degli androgeni, e essendo in Europa abbiamo incrociato i ratti mutati con degli animali di ceppo Longivans, mentre nel laboratorio americano nostro corrispondente che ci ha dato i ratti mutati, questi vengono incrociati con ratti Winstar. Bene, su alcune cose che siamo andati a studiare noi abbiamo dei risultati che sono diversi, non in maniera clamorosa ma in maniera significativa, da quelli che hanno gli americani utilizzando gli stessi animali mutati ma incrociati con un altro ceppo di ratti. E l'idea che siamo fatti è che questo sia il problema. Cioè il problema è che noi abbiamo usato per l'incrocio un ceppo di ratto e loro l'hanno usato un altro. E questo è un problema che si sente ancora di più nei topi. Nei topi, se nei ratti ci sono 5-6 ceppi, nei topi ce n'è 100. Ognuno con caratteristiche diverse. Faccio un altro esempio personale, abbiamo mandato un lavoro dove abbiamo dimostrato che ci sono delle differenze nella crescita corporea delle femmine, dei maschi di topo esposti a determinati tipi di cibo, e uno dei retori ci ha detto: perché avete usato questo ceppo di topi che notoriamente ingrassa poco? Primo, perché non lo sapevano e abbiamo scoperto di fronte alla critica. Secondo, perché era un animale geneticamente modificato e o si faceva con quei ceppi lì oppure non si faceva. Però il problema esiste, difatti andando a guardare la letteratura c'è proprio scritto che il nostro topo in realtà è un topo, come si dice, lean, cioè poco obeso. Per fare degli esperimenti più seri avrebbero dovuto prendere un altro ceppo. Cioè ci sono delle variazioni che sono, così vale per l'aggressività, per un sacco di cose. E i feromoni non fanno eccezione a tutto ciò, e anzi possiamo avere degli effetti diversi a seconda del ceppo di ratti o di topi che prendiamo in considerazione. Per cui questo, mettetelo in testa, quando leggete un lavoro cercate sempre di capire che tipo di, non basta mettere ratto o topo, ma deve essere scritto che ceppo di ratti, che ceppo di topi sono stati utilizzati, e questo ci può dare un'informazione in genere su quelle che sono le differenze, per esempio con un altro lavoro dove è stato usato un altro ceppo di topi o di ratti. Allora, innanzitutto, come avvengono questi effetti di modulazione e di accelerazione oppure di ritardo del ciclo ovarico. Allora, nel ratto è dimostrato ed è dimostrabile che gli effetti dei feromoni ovarici sono mediati dalla via olfattiva accessoria. Ma già se ci spostiamo nei topi, invece, si è scoperto che non tutti questi ormoni agiscono attraverso l'organo governo-nasale e quindi la via olfattiva accessoria, ma alcuni anche attraverso la mucosa olfattiva, diciamo, normale. Questo sembra essere vero anche per altri non roditori come le pecore, i maiali e i lemuri. Allora, questo ci fa dire che probabilmente i recettori per i feromoni non necessariamente devono essere segregati all'interno di una struttura isolata, l'organo governo-nasale. Ergo, la presenza o l'assenza dell'organo governo-nasale non è indispensabile per avere un effetto di feromoni. Risultato, se anche nell'uomo noi non abbiamo identificato un organo governo-nasale chiaro ed evidente, il fatto di non identificare un organo governo-nasale non significa che non ci siano recettori per i feromoni. D'accordo il ragionamento? Perché diciamo questo è un ragionamento all'inverso di quello che veniva fatto fino a qualche anno fa. Fino a qualche anno fa il ragionamento era: nell'uomo non c'è l'organo governo-nasale, ergo nell'uomo i feromoni non funzionano. Quando noi possiamo dimostrare che ci sono dei recettori per i feromoni al di fuori dell'organo governo-nasale, noi automaticamente escludiamo questa unicità dell'organo governo-nasale e del bulbo olfattivo accessorio, ricordate, perché se i recettori per i feromoni stanno nella mucosa olfattiva, diciamo, normale, questi vanno a proiettare al bulbo olfattivo principale, non a quello accessorio. Quindi in pratica, diciamo, è un'idea che non è molto popolare in questo momento, perché ci sono decine e decine di laboratori che hanno dedicato la loro vita a studiare la via olfattiva accessoria, però sembrerebbe proprio che la via olfattiva accessoria sia una peculiarità del ratto, più che un qualcosa di genericamente vero per tutti i guanti. Ma non cambia nulla, perché anche la via olfattiva principale in realtà passa dalla amigdala, passa dal nucleo della spina terminale, può arrivare all'area perottica degli alveoli. In realtà non cambia nulla. Sembra che in questi animali super specializzati che sono i ratti si è focalizzata questa informazione prendendo l'aspetto di una via specializzata. Ma se voi prendete la via olfattiva dell'uomo, quella principale, anche nell'uomo sono descritte proiezioni all'amigdala, proiezioni al nucleo della spina terminale e di qui proiezioni all'area perottica mediale, esattamente come nel ratto, solo che non sono legate a una via olfattiva accessoria specifica. Quindi diciamo la cosa importante è che è possibile che l'organo governo-nasale non sia indispensabile, e quindi è possibile che anche senza evidenziare morfologicamente l'organo governo-nasale ci possa essere una risposta ai feromoni. I sistemi su cui vanno ad agire questi primers legati al ciclo ovarico sono essenzialmente alcuni sistemi di neurotrasmettitori come la dopamina, alcuni sistemi ormonali come la prolattina e il corpo luteo, che è una ghiandola endocrina temporanea che si origina nella gonade del femminile e che produce alti livelli di progesterone. Ora, la prolattina viene regolata dalla dopamina e a sua volta la prolattina regola il corpo luteo. Si sa che i ratti, per esempio, quelli che rispondono solo accorciando il ciclo come gli Sprengdoli, hanno bassi livelli di prolattina, quindi, avendo bassi livelli di prolattina, questa accorcia la vita al corpo luteo. Quindi, accorciando la vita al corpo luteo, si ha la caduta di progesterone prima del dovuto e quindi si innesca il fenomeno dell'accorciamento del ciclo. Quindi lo schema per questi animali sarebbe influenza sul sistema dopamina, che però non è stato dimostrato direttamente, il quale va a influenzare la secrezione di prolattina, la quale va a influenzare la vita del corpo luteo. Inoltre possiamo avere l'altro asse, cioè il genere H, l'LH e lo sviluppo follicolare, in quanto le femmine ovaretomizzate trattate con estrogeni rispondono ai feromoni ovulatori con un picco di LH e quindi significa che siamo andati a stimolare il sistema genere H e poi andremo a regolare la crescita follicolare, quindi o la maturazione del follicolo. Quindi possiamo avere dei meccanismi che vanno a influenzare lo sviluppo del corpo luteo partendo dalla dopamina ipotalamica, passando la prolattina al corpo luteo, oppure possiamo avere degli effetti neuroendocrini che vanno in senso di stimolare la maturazione del follicolo attraverso l'asse GnRH, LH e follicolo. Che cosa succede quando abbiamo le femmine che sono esposte invece ai feromoni maschili? Che è la situazione più regolare in una tribù, ovviamente, dove ci sono tante femmine maschi, e non solo femmine, non solo maschi. Allora, i feromoni maschili, innanzitutto evidentemente per i maschi non si può parlare di un pre-post ovulatorio, non c'è l'ovulazione, non c'è niente di diverso, i maschi vengono teorizzati di essere sempre uguali nel corso della vita, non è vero, ma ci va bene così. Quindi i feromoni maschili sono i feromoni maschili, ed essenzialmente significa esporre le femmine alla lettiera che ha tenuto maschi per un certo periodo di tempo. Allora, l'esposizione di femmine a feromoni maschili può indurre secrezione di genere H e quindi influenzare in maniera anticipatoria il picco preovulatore di LH e indurre l'ovulazione precoce. Questo è stato visto nei criceti, che sarebbero gli hamster, e nelle prayer voles, che sono gli animaletti che vedremo in un'altra lezione, che noi chiamiamo, se non sbaglio, arvicole, che sono dei piccoli roditori di campo, topi di campagna. Invece se andiamo in altri mammiferi, un po' meno evoluti come l'opossum, abbiamo delle risposte variabili a seconda delle fasi del ciclo ai feromoni maschili, per cui nella fase luteale si ha una riduzione del ciclo, nella fase follicolare si ha un allungamento del ciclo, nella fase ovulatoria non si hanno effetti. Ripeto, questi sono gli effetti dell'esposizione a feromoni maschili di femmine di opossum in varie fasi del loro ciclo, che però in questo momento non so assolutamente dirvi quanto è lungo, qualche giorno, penso che sia più lungo di quello dei topi di Erate, non ne sono sicuro. Allora, come avviene il meccanismo d'azione dei feromoni maschili? Nei ratti sembra dimostrato che la stimolazione del picco di LH avviene attraverso il legame con l'organo vomero nasale, in quanto se noi eliminiamo chirurgicamente l'organo vomero nasale non abbiamo la risposta. Questo avviene nei ratti del ceppo Wister, non avviene nei ratti del ceppo Sprengdoli, e quindi si pensa che in questi animali ci sia un deficit di recettori per i feromoni, in particolar modo per i feromoni maschili. A andando a vedere con CIFOS si è visto che vengono attivati dall'esposizione ai feromoni maschili il bulbo fattivo accessorio e poi i nuclei dell'amigdala, il nucleo della stia terminale, il nucleo preottico mediale, fino ad arrivare all'ipotalamo medio basale, che è quello che regola la scarica dei neuroni GnRH. Se vi ricordate quando abbiamo fatto i neuroni GnRH, vi ho detto che la dopamina, in generale le catecolamine, vanno a regolare la scarica di questi neuroni con l'azione di sinapsi assossonica a livello della minanza mediana, e questi neuroni dopamina sono situati nell'ipotalamo posteriore, quello che si chiama ipotalamo medio basale. Quindi CIFOS dice che tutta la via è attivata fino all'ipotalamo medio basale, che può andare a regolare la scarica di GnRH. Poi si ha un aumento nel trasporto di GnRH, quindi questo significa un aumento nel rilascio. E poi abbiamo una stimolazione dell'interazione tra estrogeni e recettore del GABA a livello del bulbo olfattivo, cioè i feromoni faciliterebbero il legame degli estrogeni con i recettori del GABA e quindi faciliterebbero la trasmissione GABAergica all'interno del bulbo olfattivo. Questi sono i tre, le tre direttrici secondo cui si svolge l'azione dei feromoni maschili nelle femmine di ratto. Nel topo abbiamo invece il... Con chi sto parlando? Non... Okay. Questo? Allora, nelle femmine di ratto Wistar, la stimolazione del picco di LH, che dipende dall'esposizione ai feromoni maschili, si ha attraverso il legame con l'organo vomero nasale, cioè se io elimino l'organo vomero nasale non ottengo la risposta. È questo che è stato fatto, questo che significa, cioè se io con un'operazione distruggo l'organo vomero nasale, quelle femmine non mi rispondono più con un picco di LH. Questo avviene nei ratti Wistar, ma non in quelli sprovi. E quindi questo significa che i ratti di questo secondo ceppo non rispondono attraverso l'organo vomero nasale. Chiaro? Quindi c'è una differenziazione del meccanismo d'azione. Nel caso dei ratti Wistar la via passa dall'organo vomero nasale, nel caso degli altri dell'altro ceppo la via passerà dal bulbo olfattivo accessorio, cioè normale, principale, e quindi dalla mucosa olfattiva, ma comunque sembra che l'organo vomero nasale c'entri poco. Però questo sta ad un esperimento di lesione dell'organo vomero nasale o di asportazione totale. Io però volutamente non vi ho messo tutti gli esperimenti perché, ripeto, vi riporto un po' le conclusioni degli esperimenti, perché sono molto diversi l'uno dagli altri questi esperimenti, non è facile fare una sintesi. Per quanto riguarda i topi, allora, i topi, intanto nei topi abbiamo visto che l'organo vomero nasale è importante, ma ci sono anche altre vie accessorie, probabilmente. Poi, al contrario dei ratti, l'organo vomero nasale è fortemente innervato dalla noradrenalina, che è in grado di regolare, nel senso di aumentare la sensibilità dei neuroni sensitivi dell'organo vomero nasale, e è in grado di regolare la espressione dei trasportatori dei feromoni all'interno della cellula. Quindi diciamo che nel topo uno dei bersagli più importanti sarebbe non tanto la dopamina, come nel caso del ratto, quanto piuttosto la noradrenalina, che andrebbe a stimolare, a modulare l'attività dei neuroni sensitivi dell'organo overonasale. Inoltre, quello che si è visto nei topi è che le risposte legate appunto al contesto ambientale possono variare a seconda del momento della giornata in cui avviene l'esposizione. Per cui quell'interazione che abbiamo detto prima tra il sistema GABAergico ed estrogeni avviene nei topi solo al mattino e non al pomeriggio o di notte. Dovete ricordarvi che i topi sono animali notturni, quindi il mattino è il momento di massima calma per l'animale, che è stato sveglio tutta la notte, quindi al mattino dorme profondamente. Il pomeriggio è già un momento di risveglio. E quindi comunque i ritmi circadiani possono andare a influenzare questa attività dei feromoni. Quindi questo per quanto riguarda i feromoni maschili e femminili e la regolazione del ciclo ovarico. Sì. Pubertà. Allora, abbiamo visto qualche lezione fa la pubertà come un evento che avviene non da un momento all'altro, ma si instaura in un certo periodo di tempo, e è stato scoperto che i feromoni possono influenzare la pubertà. In generale, le femmine adulte tendono a rallentare o inibire il raggiungimento della pubertà da parte delle femmine più giovani. In laboratorio questo avviene in autunno e in inverno, in natura avviene quando si ha un'alta densità di popolazione e quindi è come una specie di meccanismo di controllo delle nascite per ridurre la popolazione. Ora, a me rimane molto difficile capire questo, nel senso che francamente l'ho letto, lo riporto, ma non capisco perché in laboratorio gli animali rispondono ai cicli stagionali e in natura no. Però così era riportato, così ve lo dico. Devo dire che questa è abbastanza una delle parti più misteriose di questi studi, nel senso che normalmente in laboratorio non dovrebbe esserci l'autunno e l'inverno, perché gli animali sono tenuti a temperatura e luce costante, quindi però non si può mai dire. Ancora, nei ratti, questo era nei topi, nei ratti la sensibilità delle femmine a questo effetto, cioè questo effetto inibitorio dei giovani, delle femmine giovani da parte delle femmine adulte, questa sensibilità dipende dalla esposizione prenatale agli androgeni che tende ad inibire l'effetto stesso. Dopodiché io ho messo legato alla posizione in utero. E qua devo fare un momento di stop e spiegarvi una faccenda che è una faccenda tipica degli animali che hanno tanti figli contemporaneamente, e in particolar modo dei roditori. Non so se avete mai visto dei topolini o dei ratti in gabbie da laboratorio, no? Ma quando scodellano i figli, uno fa 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, comincia a essere preoccupato. Cioè una sola femmina può produrre tranquillamente 8, 10, 12 piccoli. Il che significa che questo povero utero bicorne della femmina è ripieno di embrioncini, chiaro, no? Ognuno con la sua placenta, ma tutti attaccati allo stesso utero. E siccome questi non sono dei gemelli monozigoti, ma sono casomai dei gemelli eterozigoti, sono ovviamente di tutti i sessi. Allora, cosa succede? Succede che gli ormoni che sono prodotti da un embrione vengono rilasciati nel sangue della madre. Il sangue della madre bagna non solo la placenta di quell'embrione, ma anche la placenta degli embrioni vicini. E quindi un po' degli ormoni prodotti da un embrione possono diffondere, veicolati dalla madre, anche agli embrioni vicini. A quelli vicini vicini, non a quelli distanti due o tre posizioni, perché ovviamente questo è un tragitto molto limitato che può avvenire. Perché non sono ormoni prodotti dalla madre, quindi pompati in continuo in circolo, ma sono gli ormoni prodotti da un embrione rispetto ad altri. Allora, che cosa succede? Se nell'utero una femmina è compresa tra due maschi, oppure una femmina è compresa tra due femmine, il microambiente che si origina è molto diverso, perché la femmina che sta tra due maschi viene esposta ad una quantità di androgeni molto superiore alla femmina che sta tra due femmine. Tant'è vero che se uno vuol fare degli esperimenti proprio sopraffini, invece di aspettare che la ratta o la topolina partorisca, bisognerebbe fare il taglio cesareo e prelevare i feti a termine registrando la loro posizione in utero, giusto per capire dove e con chi sono stati in compagnia durante lo sviluppo. Ci sono delle teorie che legano alterazioni del comportamento sessuale anche nella nostra specie, sia sul numero di fratelli o sorelle che abbiamo avuto, sia nel caso di gemelli, al fatto di avere come compagno di utero un gemello dello stesso sesso piuttosto che un gemello del sesso opposto. Nei roditori sicuramente la comparsa di segnali di alterazione del comportamento riproduttivo è legata alla posizione in utero, quindi il fatto per una femmina di essere esposta agli ormoni provenienti da due maschi vicini, da due fratelli maschi vicini, può determinare effettivamente una mascolinizzazione dei circuiti più accentuata che una femmina che si trova tra due femmine. Quindi il fatto di andare a vedere la posizione, questo è abbastanza importante. E ancora, l'organo vomeronasale si differenzia sotto il controllo degli androgeni, quindi evidentemente il fatto che una femmina tra due maschi abbia una maggiore quantità di androgeni circolanti rispetto a una femmina tra due femmine può avere un effetto diretto sul differenziamento dell'organo vomeronasale di quell'individuo. Per cui anche questo è interessante, bisognerebbe stabilire esperimento per esperimento la posizione all'interno dell'utero per capire meglio quali sono queste dinamiche prenatali. Quello dei primati l'abbiamo già detto, non solo inibisce il ciclo, ma se ci sono delle femmine giovani, proprio la femmina dominante inibisce l'arrivo alla pubertà di queste femmine giovani, quindi vengono bloccate completamente. Di nuovo abbiamo delle differenze legate ai ceppi, stiamo parlando sempre di feromoni femminili, le femmine di questo ceppo, devo dire poco usato, che si chiama Holtzmann, che vivono con altre femmine, raggiungono la pubertà più tardi di quelle che vivono con i maschi. Le femmine Wistar non hanno questo tipo di inibizione, però le femmine del ceppo Wistar raggiungono la pubertà molto più tardi rispetto agli altri ceppi. Quindi l'idea può essere che i feromoni vanno ad agire più o meno sullo stesso asse che li determina lo sviluppo della pubertà. E qua possiamo sbizzarrirci, possiamo pensare che i feromoni vanno ad agire sul sistema chispettina, per esempio, o su qualche sistema che va a regolare a sua volta i neuroni a chispettina, sistemi che non sono assolutamente noti al momento, visto che la chispettina è stata appena studiata, non si sa molto dei meccanismi di controllo del sistema chispettina. C'è una domanda? Però diciamo questo è, non lo sappiamo. L'idea è che ci sia un'azione dei feromoni sull'asse neuroendocrino che controlla la pubertà. Questi erano i feromoni femminili. I feromoni maschili cosa fanno? I feromoni maschili accelerano la pubertà e stimolano l'ovulazione, ovviamente, no? Cioè, quando c'è in giro un maschio, il maschio ha tutto l'interesse che le femmine diventino riproduttive in breve tempo e quindi poter riprodursi nel minimo tempo. Questo fenomeno di accelerazione della pubertà, di stimolazione dell'ovulazione, di nuovo nei topi, effetti massimi in primavera e in estate in laboratorio, durante tutto l'anno le popolazioni selvatiche. Io francamente non capisco, continuo a non capire questo tipo di effetto, perché cioè, se fosse nella popolazione selvatica massimo in primavera ed estate lo capirei benissimo con quel tipo di meccanismo che di cui abbiamo anche parlato per il fotoperiodismo, per dire certo andiamo verso la stagione buona e quindi una stagione in cui è facile che la prole non muoia. Il fatto che questo avvenga in laboratorio e non in natura mi rende molto perplesso. Anche qua nei ratti, in particolar modo nelle femmine di ratto, questo effetto dipende dalla posizione in utero della femmina. Quindi comunque in generale abbiamo questo fenomeno che i feromoni maschili, i feromoni femminili, abbiamo detto, tendono a inibire la pubertà delle altre femmine, i feromoni maschili tendono ad accelerarla. Questo diciamo è un meccanismo che possiamo comprendere in termini così di razionalità, in quanto una femmina fertile tende a rimanere da sola, in qualche modo a essere la femmina in qualche modo dominante perché fa i figli, il maschio tende a far sì che le femmine diventino riproduttive in tempi brevi in modo da potersi riprodurre. Si è visto nel caso di questi feromoni maschili che l'esperienza postnatale può giocare un ruolo importante. Per esempio, le razze femmine che sono allevate con i padri rispondono più velocemente agli effetti dei feromoni maschili piuttosto che le femmine allevate con altre femmine. Quindi è come se la presenza del padre nel corso dello svezzamento abbia preparato queste femmine a reagire più velocemente ai feromoni maschili. Con esperimenti di lesione o di asportazione dell'organo nasale è dimostrato che questo fenomeno, cioè l'effetto dei feromoni maschili come acceleratore della pubertà, è mediato dall'organo nasale. Se noi eliminiamo l'organo nasale non abbiamo questo effetto. E poi di nuovo abbiamo dei ceppi diversi, le femmine Holtzman rispondono in questo modo, quelle Winstan invece non rispondono. Quindi abbiamo anche nel caso dell'esposizione a feromoni maschili per quanto riguarda la pubertà delle femmine abbiamo delle differenze notevoli tra i ceppi. Il meccanismo attraverso cui cioè il meccanismo che media questo tipo di azione non è molto ben conosciuto se non per quanto riguarda l'organo nasale, ok? che abbiamo visto è importante ed essenziale sia per i maschi che per le femmine. Intanto le urine maschili contengono probabilmente non un solo tipo di feromone, ma una serie di feromoni che accelerano la pubertà femminile. Questi feromoni, se vengono isolati, si vede che vanno a stimolare dei recettori differenti, l'ormonosa, quindi c'è una specificità del recettore della attivazione della vita. E poi c'è questo fenomeno qua, che è un fenomeno abbastanza interessante, cioè in generale quando noi abbiamo dei recettori di sesso, c'è un fenomeno funzionale che prende il nome di adattamento. E l'adattamento è... Chi è che sente in questo momento il rumore del condizionatore? Tutti qua. Quando siete entrati lo sentivate più alto o più basso? Questo è l'adattamento, insomma. Cioè, quando noi entriamo in un certo ambiente, sentiamo un certo odore, sentiamo un certo rumore, eccetera. Se poi questo odore, questo rumore rimane costante, nel tempo noi diminuiamo questa percezione. E ancora, adesso vi ho fatto notare il rumore del condizionatore, probabilmente lo sentite di più, tra 5 minuti lo sentite nello sfondo e non ci fate attenzione. Questo è l'adattamento. Ora, nel caso dei feromoni maschili acceleratori della pubertà femminile, sembra che non esista questo adattamento, cioè l'esposizione prolungata a questi feromoni produce sempre questo risultato. Quindi questo è qualcosa che distingue i recettori dei feromoni rispetto agli altri recettori, anche gli stessi recettori olfattivi, in quanto almeno in alcuni casi manca il fenomeno dell'adattamento. Allora, ciclo ovarico, pubertà, gravidanza. Avevamo detto che un altro dei fenomeni che vengono influenzati dai feromoni è la gravidanza. Allora, nella gravidanza la femmina cambia i feromoni, non sono più quelli pre o post ovulatori, ma sono dei feromoni particolari, feromoni di gravidanza. E questi feromoni vengono prodotti anche dopo la gravidanza, durante il periodo di allattamento. Questo è un periodo molto critico per un roditore, perché come sapete i piccoli dei roditori sono delle specie di feti mal riusciti, no? Non sono assolutamente degli animali completi, non so se voi avete visto mai un parto di una capra piuttosto che di una mucca. Il neonato dopo pochissimo tempo è in grado di camminare, mangiare, bere, andarsene in giro e poppare dalla madre in maniera autonoma. Invece i neonati dei topi e dei ratti sono degli esseri indifesi, assolutamente indifesi, hanno ancora gli occhi chiusi, li tengono chiusi per un bel po' di giorni, non hanno peli e quindi sono assolutamente bisognosi di tutto da parte della madre, non solo del latte, ma del fatto che la madre li copra e quindi gli dia del calore, li protegga, eccetera. Quindi è un momento di particolare vulnerabilità della femmina. La parentesi è l'unico momento in cui la femmina di ratto o di topo si dimostra realmente aggressiva, perché altrimenti chi aggredisce il maschio non è la femmina, ma la femmina quando c'è il nido è l'unico momento in cui è aggressiva, tant'è vero che come vedremo quando faremo l'aggressività, quando noi andiamo a fare il test di aggressività sulle femmine, sono sempre femmine con il nido, altrimenti l'aggressività non ce l'hanno. E quindi diciamo che la femmina gravida o in allattamento ha tutte le intenzioni di rendere il suo ambiente il più normale possibile per lei, E quindi che cosa fa? Per esempio desidera che le altre femmine vadano anche loro in gravidanza o in allattamento. Ergo, i primers gravidici hanno come influenza quella di accelerare l'ovulazione delle altre femmine, così anche loro si mettono a posto, sono tutte che devono badare i loro piccoli e c'è meno competizione. Stesso, diciamo, fenomeno che abbiamo visto per quanto riguarda i feromoni del ciclo, che tendono a bilanciare e a far sì che tutte siano pronte allo stesso modo. Che cosa succede quando una femmina in gravidanza viene messa vicino a un maschio fertile? Allora, succede che a seconda del momento della gravidanza la femmina può andare in un trauma che determina l'interruzione della gravidanza. Se la gravidanza è molto avanzata, questo non avviene più. Questo perché? Perché, diciamo, i maschi hanno come scopo, stiamo parlando di rovitori, ovviamente non si fa nessun accenno alla nostra specie, i maschi hanno come scopo quello di ingravidare le femmine. Allora, una femmina già gravida non funziona tanto bene, perché non si fa ingravidare e soprattutto anche dopo che sono nati i piccoli continuerà a curare i piccoli, quindi per un tempo piuttosto lungo non sarà disponibile l'accoppiamento. E quindi a questo punto i feromoni maschili inducono la femmina a un aborto. Questo però avviene solo quando la gravidanza è appena agli inizi, in modo tale che la femmina abortisce e nel giro di poco tempo ritorna fertile e può accoppiarsi con il maschio. In una gravidanza invece particolarmente avanzata, quindi che ha avuto già un costo energetico piuttosto elevato, questo non capita più. Quindi i feromoni maschili possono andare a interferire con la gravidanza con effetti diversi a seconda che se la gravidanza sia iniziale, che sia una tendenza all'aborto, oppure sia più avanzata, allora non hanno effetti. Questo però avviene solo se il maschio è un maschio nuovo. Se il maschio è il maschio con cui si è accoppiato e da cui ha generato questa gravidanza, la femmina non viene toccata dai feromoni di questo maschio. Quindi c'è una specie di memoria di protezione che evita alla femmina di abortire se è esposta allo stesso maschio con cui si è accoppiata in precedente. Sì.
Mi pare uno studioso, non sono sicurissima, che l'aborto però non avviene solo se non ospita incontra un effetto di velocità maggiore rispetto al nostro studioso,
ma qualsiasi maschio. Questo è quello che ho messo alla fine, cioè io su questo però ne so poco. Sembra che questa memoria protettiva si giochi, intanto non c'entra niente il riconoscimento, cioè quindi non c'entra niente la corteccia, è un fenomeno molto più basico di encefalo primitivo, quindi di ipotalamo, massimo di talamo, non sicuramente del terreno. E probabilmente una delle idee è che ci sia questo fenomeno dell'accoppiamento dei geni di istocompatibilità, di cui io però so poco, di cui penso vi parlerà la professoressa Stricker in un altro corso. Lei ha fatto degli studi su questo e comunque i geni per l'istocompatibilità sono importanti nella prole, soprattutto perché più sono assortiti e più si ha una capacità dell'organismo di resistere agli stress ambientali, alle malattie, eccetera. Allora, sembrerebbe esserci una una spinta evolutiva a far sì che gli accoppiamenti avvengano tra individui che hanno un assortimento di questi geni molto differenziato, in modo tale da produrre una prole che abbia un grande assortimento di questi geni e non ce li abbia tutti uguali. hanno fatto degli esperimenti anche nell'uomo, dimostrando che le coppie stabili sono quelle che hanno effettivamente dei geni di istocompatibilità molto diversi in partenza e quindi garantiscono un assortimento migliore della prole. Questo sarebbe il meccanismo di base. Come avviene, però, francamente non lo so. Cioè, qual è il meccanismo vero in cui possa giocare questa percezione?
Quindi comunque sono molto
Io quello che ho letto è che il discorso dipende dal momento della gravidanza. Cioè, se una gravidanza entro i 3 giorni avviene l'aborto e quindi la femmina poi in breve tempo è disponibile all'accoppiamento, se sono passati 3 giorni, visto che quella gravidanza dura 17-18 giorni, non avviene più. E quello che ho letto io lo interpretavo in termini di costo energetico, più che altro. Non è il mio caso. Allora, ciclo, pubertà, gravidanza, allattamento. Allora, in allattamento vengono prodotti altri feromoni che si aggiungono a quelli della gravidanza e oltre a questi si aggiungono i feromoni prodotti dai neonati. Intanto i feromoni prodotti dai neonati stabiliscono un contatto con la madre che li riconosce e non li uccide, ma invece gli dà da mangiare. Mi sembra che avevamo accennato brevemente in un altro contesto, quando vi dicevo che fare delle operazioni su neonati non è tanto difficile per l'operazione in sé, per esempio la gonadettomia, quanto il fatto che quando uno rimette il neonato nel nido, il neonato può aver alterato a tal punto i propri odori e i propri feromoni, da far sì che la madre non lo riconosca più, se lo mangia, e quindi il nostro esperimento è finito rapidamente. Quindi sono questi feromoni dell'allattamento, che sono in parte prodotti dalla madre, in parte prodotti dai neonati, che hanno come bersaglio di nuovo il ciclo ovarico delle altre femmine ovviamente e tendono ad aumentare la variabilità dei cicli ovarici e a prolungarli in generale. E in generale questi feromoni dell'allattamento sopprimono l'estro dopo il parto, quindi la femmina non va in estro se non dopo un bel po' di tempo. E generalmente quando è la fine dell'allattamento. Se ci sono altre femmine, questi effetti li sentono anche le altre femmine, quindi anche le altre femmine hanno una riduzione dell'estro, un allungamento dei cicli e così via. Di nuovo, qua c'è una cooperazione stretta tra i feromoni del ciclo ovarico, i feromoni della gravidanza, i feromoni dell'allattamento. Alla fine lo scopo è quello di avere femmine che, se vivono in tribù, si comportano tutte allo stesso modo, quindi vanno in gravidanza tutte contemporaneamente, vanno in estro tutte contemporaneamente, in gravidanza tutte contemporaneamente e hanno cura della prole tutte in contemporanea. Questo fa sì che si riduca la possibilità di interferenza di una femmina senza prole sulla prole della femmina che invece sta allevando la sua prole. E anche potrebbe determinare in alcune situazioni, non penso quelle dei roditori, ma in animali sociali tipo i pinguini, tanto per dirne una, potrebbe determinare, facilitare le cure di gruppo. Voi sapete che i pinguini badano i piccoli indipendentemente dal fatto che siano i propri o quelli degli altri, cioè in qualche modo fanno una specie di turnazione nel badare ai piccoli e quindi l'instaurarsi di cure comunitarie potrebbe essere il risultato di queste interazioni. Beh, il vantaggio di prolungarlo è quello di evitare che una volta che la femmina ha il suo piccolo in allattamento e lo deve proteggere, cerca di, da un lato, che ci sono due esigenze. Una è quella di dire tutti fanno la stessa cosa, che è, diciamo, il fine ultimo a cui tendono questi feromoni. L'altra è quella di proteggersi individualmente e quindi cercare di riservare a se stessa la maggior parte delle risorse disponibili. Allora, se io prolungo il ciclo degli altri animali che stanno attorno a me, questi o sono già in gravidanza oppure ci vanno molto in ritardo rispetto a me. E quindi io ho un mio spazio dedicato su cui gli altri non vanno a interferire. Cioè, quello che a me importa è di non avere dei grossi competitori, almeno così viene interpretato. Se io ho delle femmine che sono disponibili all'accoppiamento mentre io ho i piccoli, questo significa anche che ci arrivano i maschi. E i maschi piccoli se li mangiano comunque, a meno che non siano i propri piccoli. Quindi se io invece ritardo nella condizione pessima in cui io sono la femmina col mio nido e le altre non ce l'hanno, io cerco di evitare che le altre siano nella condizione di accoppiarsi e quindi di richiamare i maschi. E quindi gli allungo il ciclo. E questo ritarda la comparsa dei maschi nel mio ambiente. Non so se mi sono spiegato. Questa è l'interpretazione. Però l'aumento della variabilità, secondo me questo è quello che si vede. Poi non so se ha un senso, se si può interpretare in qualche modo. L'aumento della variabilità è semplicemente che quando tu hai un fenomeno di questo genere, probabilmente alcune femmine sono più influenzate, magari quelle che vivono più vicino alla femmina che c'è il nido, e altre sono meno influenzate, magari quelle che sono distanti. Quando tu vai a fare il censimento della popolazione, però non lo so, è solo un'ipotesi, non ho dei dati. Allora, avevamo detto ciclo, pubertà, gravidanza, allattamento e invecchiamento riproduttivo. Allora, i roditori hanno una vita fertile molto ridotta, all'incirca un anno e mezzo. E quando invecchiano, normalmente se si fanno degli studi sull'invecchiamento, si prendono dei ratti o dei topi che hanno superato l'anno e già questi vengono considerati vecchi. I topi di solito vivono due anni e mezzo, i ratti arrivano fino a 3 anni, ma sono questi, un ratto di 3 anni è l'equivalente di un nostro ultracentenario, tanto per essere chiaro. Comunque, con l'invecchiamento, che significa appunto un'età compresa tra i 12 e i 18 mesi, circa metà delle femmine entra in uno stato di incapacità di ovulare, spontaneamente. Se le femmine di questa età vengono isolate, quindi non vengono stimolate da altre femmine, questo determina un anticipo del blocco. Quindi possiamo avere un blocco nella produzione di uova legato alla mancanza di interazioni sociali con gli altri individui. Per quanto riguarda invece le femmine giovani, si possono indurre degli stati di non ovulazione con un'esposizione permanente alla luce 24 ore su 24. In questo caso però, soprattutto in questo caso, cioè le femmine giovani, indotte ad una fase, ad uno stato di non ovulazione, anovulazione, se queste vengono esposte a feromoni di maschi giovani, riprendono il ciclo rapidamente. E anche se non tutte, diciamo che una ripresa del ciclo avviene anche nelle femmine vecchie, per cui si ha una minore incidenza della anovulazione delle femmine vecchie esposte ai feromoni di maschi giovani. Probabilmente abbiamo un'azione a livello del progesterone e quindi dei sistemi che ipotalamici che determinano la secrezione del progesterone e del picco di LH.
Invece vengono
dimesse
esposte a un ciclo di maschi giovani normali, sono comunque.
No, le femmine giovani? No, no, lo riprendono.
Riprendono.
Il problema non so esattamente perché avvenga questo, è che i roditori sono molto fotodipendenti e praticamente il buio per loro è il momento di massima attività, quindi probabilmente l'esposizione 24/24 alla luce induce una specie di letargia di tutti i sistemi. Allora, finora ci siamo occupati della femmina, ma cosa succede nel maschio, in particolar modo nella gonade maschile? Allora, intanto i feromoni femminili, soprattutto i feromoni postovulatori, quindi quelli durante l'estro, nel maschio inducono la secrezione di LH che nel maschio stimola la produzione di testosterone. Quindi l'esposizione a feromoni postovulatori stimola la secrezione di testosterone da parte del testicolo. E la stimolazione massima si ha quando? Quando si è in una stagione di riposo sessuale, se la specie va in riposo sessuale, per esempio i criceti o le cavie, nei ratti è un po' meno facile perché apparentemente almeno in laboratorio non hanno una stagione di riposo, in natura sì. Questo testosterone che viene prodotto in più dall'azione dei feromoni postovulatori ulteriormente facilita l'azione dei feromoni femminili in generale, quindi quelli tutti, e quindi fa sì che il maschio abbia un incremento nell'attività di copulazione. Quindi, in questo caso però si tratta di dati del criceto. Quindi abbiamo che il testosterone prodotto dall'esposizione agli ormoni postovulatori facilita l'azione degli ormoni femminili e testosterone e questi ormoni femminili e feromoni femminili vanno entrambi a stimolare l'accoppiamento. Nei topi questa risposta è mediata dall'organo goforo nasale, quindi se noi lesioniamo l'organo goforo nasale non abbiamo questo tipo di risposte. E come abbiamo intravisto prima, l'esposizione a questi feromoni femminili determina la comparsa di CIFOS in tutto il sistema olfattivo accessorio, e nei ratti l'esposizione ai feromoni induce CIFOS non solo nel bulbo olfattivo accessorio ma un po' in tutto il bulbo olfattivo, confermando quell'idea che ci sia la possibilità di un'azione della mucosa olfattiva normale nella ricezione dei feromoni. Però se siete stati attenti, qua abbiamo un'incongruenza, e tutti i lavori sui feromoni purtroppo sono pieni di incongruenze, in quanto inizialmente avevamo detto un'altra cosa. Era nell'altro file, avevamo detto che nei topi è dimostrato che è possibile che la mucosa olfattiva normale reagisca ai feromoni, non nei ratti, poi però quando andiamo a vedere la stimolazione con CIFOS nei topi viene stimolato il buco fattivo accessorio, nei gatti viene stimolato tutto il pulpo, quindi devo dire che insomma, i dati sono abbastanza complessi. Io so il perché, diciamo, da ricercatore, e che in questo campo purtroppo non ci sono molti gruppi che lavorano su tutta la via, cioè organo uovo nasale, bulbo olfattivo, amigdala, nucleo della stia terminale, nucleo parotico mediale, ma ci sono quelli che sono specialisti dell'organo uovo nasale, quelli che sono specialisti del bulbo olfattivo, quelli che sono specialisti dell'amigdala e così via. E allora qua non, cioè, ci sono sempre esperimenti in cui la gente va a vedere una cosa, non tutto. Sarebbe interessante avere il tempo, un'altra vita magari, in cui uno riesce a vedere tutto e facendo questo tipo di esperimenti. Ma purtroppo se questo esperimento viene fatto da uno che si interessa di organo vomero nasale, va a vedere solo l'organo vomero nasale e non va a vedere nient'altro. Se invece viene fatto da qualcuno che si interessa del bulbo olfattivo, va a vedere il bulbo olfattivo e nient'altro. E quindi tutte le volte si ha un pezzettino di informazione. Metterli assieme quando vengono da esperimenti diversi con animali differenti eccetera eccetera è sempre un grosso rischio. Il testicolo viene influenzato anche dagli ormoni maschili, non solo dagli ormoni femminili, in quanto i maschi prepuberi che vivono in gruppo accelerano la pubertà sia per esposizione ai feromoni femminili sia per esposizione ai feromoni maschili. Questo nei ratti. Nei topi invece i feromoni maschili sembra che tendano a determinare un ritardo nella maturazione del testicolo e quindi nella pubertà. Per cui anche qua abbiamo due mondi diversi che si scontrano. Con questo io avrei finito per oggi, visto sono le 4. Mercoledì mi metterei in preallarme quelli delle cause di stare altre 2 ore. Ci avete qualche attività? No, oggi no. Mercoledì. Sì, no, non di neurologia come l'altra volta. Però non mi sparate se poi io scopro che... Perché purtroppo non ho copiato i miei impegni su questo computer, solo su quello che sta...